Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Colangeli, che oggi ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica che si occupa di temi medici e della salute in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, i ricercatori anche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Specifico questo perché oggi ci dedichiamo in particolare alla ricerca. Lo abbiamo fatto spesso, l'abbiamo anche anticipato, i nostri ascoltatori lo ricorderanno probabilmente, circa un mese fa, quando stava per cominciare il mese per la ricerca, che si è concluso lo scorso 26 maggio con la celebrazione della quinta edizione della giornata per la ricerca, in cui sono stati presentati risultati di studio e ricerche specifiche in corso sul ruolo della nutrizione nella salute, dalla prevenzione alla cura. E proprio di questo noi ci occupiamo quest'oggi con due dei relatori che hanno partecipato alla edizione 2016 della giornata della ricerca. Cominciamo in particolare con la dottoressa Wanda Lattanzi, medico genetista, ricercatrice presso l'Istituto di Anatomia Umana e Biologia Cellulare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e in particolare si occupa di ricerca di base nelle malformazioni congenite. Ho detto tutto bene, dottoressa Lattanzi?
Sì, benissimo, grazie mille, grazie per la presentazione e anche per questa possibilità.
Grazie soprattutto della sua disponibilità ad essere con noi quest'oggi. Abbiamo più volte in questa trasmissione sottolineato l'importanza della ricerca, quindi ci fa ancora più piacere parlarne in occasione, pochi giorni dopo, di fatto, della celebrazione di questa importante giornata, la quinta giornata per la ricerca. Lei è stata una delle relatrici e in particolare, dicevo, lei si occupa di malformazioni congenite. E in questo senso, visto che parlavamo anche di nutrizione, comincerei proprio, dottoressa, con la domanda che lega questi due concetti di cui lei si occupa: nutrizione e malformazioni congenite. Ecco, qual è il rapporto?
Un rapporto esiste, sebbene forse sia, diciamo, controintuitivo pensarlo. Ci sono dei rapporti sia di tipo diretto che indiretto, perché di fatto sia la composizione che la quantità dei nutrienti che compongono la dieta di una donna in gravidanza, in questo caso, sono in grado di influenzare significativamente lo sviluppo dell'embrione, poi del feto e anche la crescita poi del bambino che verrà dopo la nascita. Gli effetti possono essere indiretti perché i nutrienti, la dieta può indurre patologie nella gestante come il diabete, l'ipertensione, che possono a loro volta determinare delle alterazioni della crescita del feto. Ad esempio il figlio di una donna diabetica è macrosomico, quindi ha un iperaccrescimento. Possono essere però effetti anche diretti perché ci sono sostanze che in effetto o in difetto possono agire direttamente sul feto senza apparentemente modificare lo stato di salute materno. Un esempio abbastanza noto a tutti è il legame tra acido folico e sviluppo di spina bifida, quindi una malformazione del sistema nervoso centrale. Un difetto di acido folico nella dieta materna, l'acido folico che si trova sotto forma di folato come una vitamina naturale in diversi alimenti, tra cui le verdure a foglia verde, i broccoli, la frutta secca, ma anche nel fegato, quindi anche in cibi di origine animale, è associato allo sviluppo di spina bifida, quindi va integrata nella dieta della gestante. Questo è anche vero per altre vitamine, vitamine del gruppo B12, qui stiamo parlando di vitamine che peraltro sono assenti nel mondo vegetale, quindi vanno assunte necessariamente con alimenti di origine animale, e questo è importante anche considerando l'estrema diffusione della tendenza alle diete vegane, anche nei bambini, anche nelle gestanti, estremamente pericolose. Va detto che per malattia congenita non si intende necessariamente una malattia su base genetica. Una malattia congenita è una malattia che si evidenzia alla nascita, che insorge alla nascita, ma può avere varie basi, può avere anche una base appunto legata a fattori di rischio ambientali come fattori nutrizionali, e negli ultimi anni sta emergendo come i fattori di rischio ambientali, anche dietetici, possono modificare anche il DNA, quindi non indurre delle mutazioni, ma indurre delle modificazioni del DNA che poi possono essere trasmesse anche alla progre, delle modificazioni chimiche, si parla di epigenetica. Ci sono molti studi nella nostra università che studiano gli effetti epigenetici collegati allo sviluppo di diverse malattie rare, di diverse malattie genetiche e in particolar modo anche studi relativi in particolar modo anche alla spina bifida che avevo menzionato prima come esempio.
Ecco, dottoressa, in questo senso, visto che parliamo anche di nutrizione, possiamo anche dare magari indicazioni di base che la futura mamma dovrebbe seguire per una corretta alimentazione in gravidanza?
Indicazioni che innanzitutto voglio dare in questa sede è di riferirsi sempre ai consigli, alle indicazioni e raccomandazioni del ginecologo che vi segue, perché qualsiasi consiglio generalizzato, quindi non adattato alle esigenze specifiche della gestanza, sarebbe non corretto e sbagliato da parte di un medico, sarebbe un gravissimo errore. Sicuramente non sarò io a dover dire che le donne in gravidanza, ma anche e soprattutto donne in età fertile che intendano avere una gravidanza, devono assumere acido folico tramite integratori ad hoc che contengono le proporzioni di dosaggi appropriati di acido folico. Le donne in gravidanza devono assumere tra 0,4 e 0,6 mg al giorno di acido folico, ma ci sono situazioni in cui l'esigenza di integrazione può anche aumentare, quindi situazioni diverse. Va anche consigliato alle donne di non far riferimento ad autoterapia, quindi mai autoprescriversi farmaci anche di origine naturale, perché anche l'eccesso di alcune vitamine può essere tossico, come ad esempio l'eccesso di vitamina A, che non deve mancare nella dieta ma non deve essere in eccesso, quindi integratori sì, sempre sotto il controllo medico.
Ed esistono, dottoressa, soggetti a rischio che devono prestare ancor più attenzione rispetto ai rischi di cui stiamo parlando?
Allora, sicuramente la presenza sì di malattie di base che determinano alterazioni metaboliche, anche il diabete o malattie tiroidee nella gestante, possono avere un effetto sullo sviluppo fetale, quindi sicuramente in questo caso va personalizzata anche l'assistenza dietistica, diciamo, nei confronti di queste donne. Inoltre, donne, proprio nell'esempio della spina bifida, donne che abbiano avuto un precedente figlio aspetto da un difetto del tubo neurale, la forma più frequente appunto è la spina bifida, o altre malformazioni, di per sé di base hanno un rischio aumentato, empiricamente aumentato, quindi in questi casi si raccomandano anche dosaggi più alti. Per questo sempre consiglio del medico, perché le raccomandazioni devono essere personalizzate.
Veniamo proprio all'ambito della ricerca di cui lei si occupa. Il suo gruppo è attualmente concentrato nello studio dei meccanismi genetici e ambientali legati allo sviluppo della craniosinostosi. Può aiutarci meglio a capire di che cosa si tratta e perché tale studio è importante?
Certo, chiaramente ne parlo con piacere, perché entriamo nel vivo dei temi di ricerca di cui mi occupo. È importante innanzitutto per un motivo: sebbene magari sia un termine poco conosciuto, parliamo della una delle malformazioni craniofaciali più frequenti, specificamente la seconda più frequente nel mondo occidentale dopo la labiopalatoschisi, cioè diciamo quello che viene chiamato labbro leporino. Ancora è poco conosciuta nonostante sia così frequente, ci sono forme di diversa gravità. La maggior parte dei pazienti che si riferiscono al nostro centro, che rappresenta un centro di riferimento nazionale ed europeo, spesso sono anche autoriferiti, ecco, non la maggior parte ma una buona percentuale, il che significa che vanno su internet, scrivono perché hanno notato che il loro figlio, il loro neonato ha una forma del cranio anomala e cercano e in qualche modo arrivano fortunatamente a noi. Parlo di noi intendendo noi come un gruppo multidisciplinare, perché io collaboro nell'ambito del mio istituto attivamente con l'unità operativa complessa di neurochirurgia infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Grazie a questo, diciamo, questo polo multicentrico siamo in grado di raccogliere la maggior parte della casistica italiana affetta da questa malattia, che fondamentalmente è una malattia, la craniosinostosi, nella quale le suture del cranio si ossificano, il cranio si ossifica prima nel tempo, le fontanelle non ci sono più, possono scomparire, possono restringersi, il cranio non è più elastico, quindi non si espande più a dovere, non consentendo al cervello, al suo interno, di crescere adeguatamente. Ci sono forme genetiche, ne studiamo anche le cause genetiche delle diverse forme, ma ne studiamo anche le cause ambientali, chiedendo ai genitori che abbiano fornito il consenso a far partecipare il bambino allo studio di compilare un questionario web che è stato tradotto in varie lingue del mondo, e le spiegherò subito dopo perché, in modo che possano eventualmente riportare l'eventuale esposizione a fattori di rischio ambientali, tra cui anche l'esposizione a fattori di rischio nutrizionali durante la gravidanza. in particolar modo assunzione di caffeina, bevande a base di caffeina, bevande gassate per il rischio legato all'eccesso di zuccheri semplici, ma anche l'utilizzo appunto di integratori vitaminici per valutare eventualmente appunto situazioni di rischio legate all'igiene e alle abitudini dietetiche della madre durante la gravidanza. In questo studio noi partecipiamo come referenti italiani in un consorzio internazionale che coinvolge oltre 20 centri sparsi su tutti i continenti del mondo. Questo mi piace poterlo dire per sottolineare l'importanza nello studio delle malattie rare di lavorare necessariamente in ampi studi collaborativi per riuscire a raccogliere tanti pazienti da studiare. Trattandosi di malattie comunque rare, è necessario lavorare con altri centri nel mondo, e in questo ne rappresentiamo un centro di riferimento in Italia, e vorremmo arrivare a stabilire dei protocolli di prevenzione primaria analoghi a quelli che sono già in atto e standardizzati appunto per la spina bifida.
E magari torneremo proprio a parlarne con la stessa dottoressa Lattanzi, che ha saputo sintetizzare con maestria, dobbiamo dire, anche per far capire bene a chi ci ascolta di che cosa si tratta quando si parla in particolare di craniosinostosi e per quale motivo proprio è importante lo studio che si sta effettuando. Tra poco continueremo a parlare della giornata per la ricerca del 2016. Intanto vogliamo ringraziare la dottoressa Wanda Lattanzi, che voglio ricordare ancora, medico genetista e ricercatore presso l'Istituto di Anatomia Umana e Biologia Cellulare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie e buon lavoro.
Grazie mille a voi. Grazie.
Ed eccoci giunti alla seconda parte della puntata odierna di Effetti Collaterali, collegata all'importanza della ricerca, che in questa seconda parte vogliamo occuparci del rapporto che c'è tra nutrizione e fegato. Lo facciamo con il dottor Luca Miele, internista ed epatologo proprio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, lei ha partecipato appunto come relatore alla giornata della ricerca nell'ambito del rapporto tra nutrizione e fegato. Allora, proprio con lei vorrei cominciare con una definizione di quello che si intende per fegato grasso, dottore.
La condizione di fegato grasso altro che non è che un accumulo di grasso all'interno del fegato, e che molto spesso viene rilevato, ad esempio, in corso di ecografie che si fanno per tanti motivi. Il fegato grasso è attualmente una condizione estremamente frequente. Un tempo era una condizione favorevole perché il grasso accumulato all'interno del fegato veniva utilizzato nei periodi in cui il cibo era meno disponibile, questo soprattutto in epoche molto remote. Attualmente il grasso in eccesso si accumula in continuazione proprio perché molte volte a una non corretta alimentazione si collega anche uno stile di vita non proprio salutare e una scarsa attività fisica.
Ecco, se questa è la definizione, come ci ha appena ricordato il dottor Miele, di fegato grasso, lo stesso può dare origine a patologie più gravi?
Purtroppo oggi sappiamo che il fegato grasso può essere il presupposto per lo sviluppo di una cirrosi epatica, e può anche, in alcuni casi molto sporadici ma che esistono, dare origine anche al tumore del fegato.
E qual è la relazione tra il malfunzionamento del fegato e il diabete?
Ci sono numerosi studi che abbiamo effettuato sia all'interno del Policlinico Gemelli e dell'Università Cattolica, che sono stati effettuati anche in altri atenei, che hanno documentato come le alterazioni metaboliche che si creano all'interno del fegato possono facilitare l'insulinoresistenza, cioè la resistenza all'insulina nei tessuti periferici, e successivamente il diabete. È anche vero che il diabete e l'insulinoresistenza facilitano l'accumulo del grasso del fegato. Purtroppo è una condizione che tende a peggiorare se stessa e facilita ulteriormente la resistenza appunto all'insulina.
Ecco, dottore, in questo periodo in particolare, l'estate, la bella stagione, il caldo, magari c'è una maggiore assunzione di bevande, non solo fredde, ma anche zuccherate. Che effetti produce a questo punto l'assunzione in eccesso di bevande zuccherate proprio sul funzionamento di fegato e reni?
Non vi è dubbio che lei si riferisce soprattutto alle bevande zuccherate di origine industriale. Queste purtroppo contengono molte volte delle quantità e qualità di zuccheri che arrivano a livello del fegato e vengono rapidamente trasformate in grasso. Questo facilita da una parte l'accumulo del grasso stesso nel fegato e purtroppo l'eccesso di zuccheri camuffati all'interno di queste bevande può anche facilitare a carico dei reni, come abbiamo sentito nella giornata della ricerca, anche la formazione di calcoli renali.
Parliamo della, diciamo, dell'assunzione di alcol, quali possono essere gli effetti per quando poi si eccede in questa assunzione?
L'eccesso del consumo dell'alcol purtroppo è estremamente dannoso per il fegato come per tanti altri organi. Bisogna ricordare che un quantitativo superiore ai 20 grammi per quanto riguarda le donne e ai 30 grammi per quanto riguarda gli uomini giornalieri di assunzione di alcol facilita l'accumulo del grasso. Questo vuol dire che se noi eccediamo di 2 o 3 bicchieri di vino al giorno andiamo incontro più facilmente all'accumulo del grasso del fegato. Quando c'è l'alcol, questo grasso si infiamma molto più facilmente di quanto avvenga senza l'alcol e questo facilita una progressione ulteriore del danno fepatico.
A livello di fattori di rischio, dottor Miele, quali sono quelli principali per i tumori del fegato e più in particolare quanto può incidere lo stesso fegato grasso?
È un dato molto interessante che abbiamo osservato all'interno del policlinico, soprattutto in un'esperienza che stiamo facendo multidisciplinare all'interno del Policlinico Gemelli in cui discutiamo tutti i casi di neoplasia del fegato, stiamo vedendo, e questo purtroppo è un dato che è confermato anche in tanti altri centri italiani e stranieri, che ormai il 10% di tutti i tumori primitivi del fegato nascono sul fegato senza che ci sia un'epatite virale oppure un danno da alcol. E questo è un dato estremamente importante perché ci fa capire che purtroppo anche il fegato grasso, in assenza di fattori di rischio che possano giustificare la progressione verso il tumore, può essere una predisposizione in alcuni soggetti al tumore. Però intendiamoci, questi sono soggetti che hanno delle caratteristiche anche genetiche e di esposizione ad altri fattori di rischio che possono avere questo rischio aggiuntivo. Parliamo di percentuali molto basse rispetto a chi ha il fegato grasso.
Si può parlare di fattore genetico quando si è in presenza, in alcuni casi evidentemente, di fegato grasso?
Assolutamente sì, esistono dei geni che vengono studiati nel campo delle patologie che sono stati associati alla severità del danno epatico e in particolare al fegato grasso. E in questo caso diciamo che c'è una giustificazione, troviamo una giustificazione a tanti soggetti che magari hanno un fegato grasso però sono magri. È un'osservazione che si vede spesso nei nostri ambulatori. Molte volte ci sono dei geni che facilitano l'accumulo del grasso nel fegato e che per vari motivi sono diversi da quello che normalmente avviene nella popolazione generale, ci sono dei geni che facilitano la progressione del danno all'interno del fegato verso delle forme più infiammate di fegato grasso, ovvero di steatoepatite, oppure addirittura verso le complicanze più gravi.
E allora, dottore, diamo anche in sintesi, in maniera sintetica, qualche consiglio per una corretta alimentazione a difesa del buon funzionamento del fegato.
La corretta alimentazione non deve prescindere da un corretto esercizio fisico che non deve essere nemmeno eccessivo. Ci sono dati consolidati in letteratura che documentano come la dieta mediterranea, e questa è anche una nostra esperienza all'interno del Policlinico Gemelli, sia in grado, sia associata ad una corretta attività fisica, di migliorare la condizione di infiammazione all'interno del fegato. E in più non è necessario fare attività fisica estrema, sono sufficienti i 20-30 minuti di passeggiata a passo svelto, però ogni giorno, quindi una certa costanza nell'attività fisica per avere un buon funzionamento del fegato.
E in conclusione, dottor Miele, quale, visto che poi tra l'altro era anche il tema della sua presenza come relatore, nutrizioni e rapporti col fegato, quale era la relazione tra batteri intestinali, nutrizione e fegato?
È un aspetto estremamente innovativo in cui devo dire che il nostro policlinico è certamente un istituto di riferimento non solo in Italia ma anche all'estero. È nostra esperienza aver documentato come i soggetti che hanno un grasso in eccesso del fegato molte volte hanno delle alterazioni a carico della permeabilità intestinale e si vada a modificare in questi soggetti la flora intestinale. Cioè cosa succede? Quando un alimento entra nel nostro organismo, il primo punto dove uno dei primi punti dove viene metabolizzato è proprio il tratto gastrointestinale. In particolare nell'intestino ci sono tantissimi batteri e tantissimi altri microorganismi che sono buoni, cioè aiutano il nostro organismo a spezzettare, tra virgolette, gli alimenti che arrivano e ricavarne i nutrienti che poi vengono veicolati al fegato. A fianco a questi microorganismi buoni ce ne sono anche altri purtroppo meno buoni che facilitano, danneggiando attraverso la produzione di alcuni prodotti batterici, possono aiutare a danneggiare il fegato. Altra esperienza della nostra università in collaborazione con un altro ateneo straniero è aver documentato che il fegato rappresenta un vero e proprio firewall, un muro di difesa nei confronti dell'aggressione dei batteri nocivi che arrivano dal fegato, tant'è vero che quando c'è il grasso nel fegato, molte volte questa difesa operata dal fegato stesso si va a ridurre e si facilitano alcuni tipi di infezioni.
Insomma, anche dal quadro che ci ha fatto in questa seconda parte della puntata il dottor Luca Miele si capisce quanto sia importante anche la ricerca in questo ambito, in questo caso nella relazione tra nutrizione e fegato. Noi ringraziamo moltissimo il dottor Luca Miele, internista ed epatologo proprio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Auguriamo naturalmente a lei buon lavoro per la ricerca e naturalmente la sua attività e la sua azione all'interno del Policlinico. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie per il cortese invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora. Per quanto riguarda la puntata di oggi dedicata proprio alla ricerca in occasione della recente giornata dedicata ad essa dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli, la stessa puntata la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105, effetti collaterali, la rubrica della Radio Vaticana in collaborazione con medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.